Adesso Mancino si lagna con Giacinto che nel distaccamento nessuno parli mai agli uomini del perché fanno il partigiano e di che cos'è il comunismo. Giacinto ha i pidocchi annidati a grumi alla radice dei capelli e nei peli del basso ventre. A ogni pelo sono appiccicate piccole uova bianche e Giacinto, con un gesto diventato ormai meccanico, continua a schiacciare uova e bestie fra le unghie dei pollici, facendo un piccolo click. «Ragazzi», comincia a parlare rassegnato, come se non volesse scontentare nessuno, nemmeno Mancino. «Ognuno lo sa perché fa il partigiano. Io facevo lo stagnino e giravo per le campagne. Il mio grido si sentiva da distante e le donne andavano a prendere le casseruole bucate per darmele da aggiustare. Io andavo nelle case e scherzavo con le serve e alle volte mi davano uova e bicchieri di vino. Mi mettevo a stagnare recipienti in un prato e intorno avevo sempre bambini che mi stavano a guardare. Adesso non posso più girare per le campagne perché mi arresterebbero e ci sono i bombardamenti che spaccano tutto. Per questo facciamo i partigiani, per tornare a fare lo stagnino e che ci sia il vino e le uova a buon prezzo e che non ci arrestino più e non ci sia più l'allarme. E poi anche vogliamo il comunismo. Il comunismo è che non ci siano più delle case dove ti sbattano la porta in faccia, da essere costretti a entrarci nei pollai la notte. Il comunismo è che se entri in una casa e mangiano della minestra, ti diano della minestra, e anche se sei stagnino, e se mangiano del panettone a Natale, ti diano del panettone. Ecco cos'è il comunismo. Per esempio, qui siamo tutti pieni di pidocchi che ci muoviamo nel sonno perché quelli ci trascinano via. E io sono andato al comando di brigata e ho visto che avevano dell'insetticida in polvere. Allora ho detto, bei comunisti che siete, di questo in distaccamento non ne mandate. E loro hanno detto che ci manderanno dell'insetticida in polvere. Ecco che cos'è il comunismo. Gli uomini sono stati a sentire attenti e approvano. Queste sono parole che capiscono bene tutti. E quello che stava fumando passa la cicca al compagno e quello che deve andare di guardia si ripromette di non barare sui turni e starci proprio un'ora giusta senza chiamare il cambio. E ora discutono della polvere insetticida che toccherà loro. Se ucciderà anche le uova o solo i pidocchi o se li tramortirà solamente in modo che dopo un'ora morderanno più di prima. Nessuno si rimetterebbe a ragionare della guerra se non uscisse a parlare il cugino. Dite quel che volete, ma la guerra, secondo me, l'ha voluta le donne. Il cugino è più noioso del cuoco quando ci si mette con la sua storia delle donne, ma almeno non vuol convincere nessuno e sembra che si lamenti per conto suo. Io ho fatto l'Albania, ho fatto la Grecia, ho fatto la Francia, ho fatto l'Africa, dice. Ho fatto 83 mesi di militare negli Alpini e in tutti i paesi ho visto le donne tutte lì a aspettare i soldati alla libera uscita e più puzzolenti e pidocchiose eravamo, più erano contente. Una volta mi sono lasciato convincere e il beneficio che ne ho avuto è stato che mi sono impestato e ho passato 3 mesi che per pisciare dovevo attaccarmi ai muri. Ora, quando uno è così, in terre lontane, e non vede intorno che donne come quelle, l'unica consolazione è pensare a casa sua, a sua moglie, se l'ha, o alla fidanzata, e dire «almeno c'è quella che si salva». Ma poi torna e sì, signori, trova che sua moglie, mentre lui era via, si pigliava i sussidi e andava a dormire con l'uno e con l'altro. I compagni sanno che questa è la storia del cugino, che sua moglie lo tradiva con tutti quando lui era via, e ne sono nati dei figli che non si sa di chi siano. «Ma non basta», continua il cugino. «Lo sapete perché i fascisti continuano a prendere dei nostri? Perché c'è pieno di donne che fanno la spia, le mogli che denunciano i mariti. Tutte le nostre donne, ora che vi parlo, sulle ginocchia dei fascisti che gli lucidano le armi per venirci a ammazzare». Adesso gli uomini cominciano ad averne basta e a schiamazzargli contro. Va bene che lui è stato disgraziato, che sua moglie l'ha denunciato ai tedeschi per toglierselo di torno e l'ha obbligato a darsi alla macchia, ma questa non è una buona ragione per insultare le donne degli altri. «Vedete», dice cugino, «in un posto basta che arrivi una donna e mi spiego». Adesso gli uomini non lo contraddicono più perché hanno capito l'allusione e vogliono sentire fin dove arriva. «In un posto arriva una donna e subito c'è lo scemo che ci perde la testa», dice cugino. Il cugino è uno che preferisce restare amico con tutti, ma non ha peli sulla lingua e quando ha da dire qualcosa la dice anche ai comandanti. «Pazienza quando lo scemo è uno qualunque, ma se è uno scemo che ha delle responsabilità...» Gli uomini guardano il dritto. È discosto, ma certo sta ascoltando. Gli uomini hanno un po' paura che il cugino esageri e succeda un putiferio. Finisce che per una donna ti dà fuoco a una casa. Ecco, l'ha detta, pensano gli uomini. Adesso succederà qualcosa. Meglio così, dicono. Ci si doveva pure arrivare. Ma in quella s'ode un rombo e tutto il cielo è invaso da aeroplani. L'attenzione generale si sposta. È una grande formazione da bombardamento. Forse qualche città resterà spianata e fumante sotto il suo volo, mentre essa scomparirà dietro le nuvole. Pin sente la terra vibrare sotto il rombo e la minaccia delle tonnellate di bombe appese che trasmigrano sopra la sua testa. La città vecchia in quel momento si sta svuotando e la povera gente s'accalca nella fanghiglia della galleria. Si sentono dei tonfi cupi a sud. Pin vede il dritto che si è messo su un'altura e guarda nella gola della valle con il binocolo. Lo raggiunge. Il dritto sorride con la sua bocca cattiva e triste, girando le viti delle lenti.
«Mi fai vedere anche a me, poi, dritto?» dice Pin.
«Te!» fa il dritto e gli passa il binocolo. Nella confusione di colori delle lenti, a poco appare la cresta delle ultime montagne prima del mare e un grande fumo biancastro che s'alza. Altri tonfi laggiù. Il bombardamento continua. «Ale! Butta giù tutto!» fa il dritto battendo il pugno contro il palmo. «Casa mia per la prima! Butta giù tutto! Casa mia per la prima!» Verso sera arrivano il comandante Ferriera e il commissario Kim. Fuori salgono voli di nebbia come porte sbattute una dopo l'altra e gli uomini si accalcano nel casone attorno al fuoco e ai due della brigata. I due fanno passare il pacchetto di sigarette tra gli uomini finché non si vuota. Sono di poche parole. Ferriera è tarchiato con la barbetta bionda e il cappello alpino. Ha due grandi occhi chiari e freddi che alza sempre a mezzo guardando di sottecchi. Kim è allampanato con una lunga faccia rossiccia e si mordicchia i baffi. Ferriera è un operaio nato in montagna, sempre freddo e limpido. Sta a sentire tutti con un lieve sorriso d'assenso e intanto ha già deciso per conto suo come si schiererà la brigata, come s'anda a disporre le pesanti, quando dovranno entrare in azione i mortai. La guerra partigiana è una cosa esatta, perfetta per lui, come una macchina. È l'aspirazione rivoluzionaria maturatagli nelle officine, portata sullo scenario delle sue montagne, conosciute palmo a palmo, dove può giocare d'ardire e d'astuzia. Kim è studente, invece. Ha un desiderio enorme di logica, di sicurezza sulle cause e gli effetti, eppure la sua mente s'affolla ogni istante di interrogativi irrisolti. C'è un enorme interesse per il genere umano in lui. Per questo studia medicina. Perché sa che la spiegazione di tutto è in quella macina di cellule in moto, non nelle categorie della filosofia. Il medico dei cervelli sarà uno psichiatra. Non è simpatico agli uomini perché li guarda sempre fissi negli occhi come volesse scoprire la nascita dei loro pensieri e a un tratto esce con domande a bruciapelo, domande che non c'entrano niente, su di loro, sulla loro infanzia. Poi, dietro agli uomini, la grande macchina delle classi che avanzano, la macchina spinta dai piccoli gesti quotidiani, la macchina dove altri gesti bruciano senza lasciare traccia, la storia. Tutto deve essere logico, tutto si deve capire, nella storia come nella testa degli uomini, ma tra l'una e l'altra resta un salto, una zona buia, dove le ragioni collettive si fanno ragioni individuali, con mostruose deviazioni e impensati agganciamenti. E il commissario Kim gira ogni giorno per i distaccamenti con lo smilzo Sten appeso a una spalla. Discute coi commissari, coi comandanti, studia gli uomini, analizza le posizioni dell'uno e dell'altro, scompone ogni problema in elementi distinti. A, B, C, dice. Tutto chiaro. Tutto chiaro deve essere negli altri come in lui. Ora gli uomini sono assiepati intorno a Ferriera e a Kim e domandano novità della guerra. Di quella lontana dei fronti militari e di quella vicina e minacciosa, la loro. Ferriera spiega che non bisogna aspettarsi niente dagli eserciti alleati. Sostiene che i partigiani anche da soli riusciranno a tener testa ai nemici. Poi comunica la grande novità della giornata. Una colonna tedesca sta risalendo la vallata per rastrellare tutte le montagne. Sanno i posti dei loro accampamenti e incendieranno case e paesi. Ma tutta la brigata sarà appostata all'alba sulle creste dei monti. E verranno rinforzi anche dalle altre brigate. I tedeschi si vedranno a un tratto sotto una pioggia di ferro e fuoco, seminati per lo stradale, e dovranno battere ritirata. C'è allora tra gli uomini un grande muovere di schiene, di mani che si stringono, di parole esclamate a denti duri. È la battaglia che è già cominciata in loro. Gli uomini hanno già la loro faccia di battaglia, tesa e dura, e cercano le armi per sentire tatto di ferro sotto le loro mani. «Hanno visto un incendio e vengono, lo sapevamo», dice qualcuno di loro. Il dritto è in piedi un po' discosto. I riverberi gli illuminano le palpebre abbassate. «L'incendio, certo, anche l'incendio. Ma c'è qualcosa d'altro», dice Kim. E soffia una boccata di fumo lentamente. Gli uomini stanno zitti. Anche il dritto alza gli occhi. «Uno dei nostri ha tradito», dice Kim. Allora l'aria si fa tesa, come un vento che tiri nelle ossa. L'aria del tradimento fredda e umida come un vento di palude che si sente ogni volta che giunge agli accampamenti una notizia come questa. Chi è stato? Pelle. Si è presentato alla Brigata Nera. Così, da sé, senza essere stato preso. Ha già fatto fucilare 4 dei nostri che erano nelle prigioni. Assiste agli interrogatori di ognuno che viene preso e denuncia tutti. Questa è una di quelle notizie che mettono nel sangue una disperazione cieca e impediscono di pensare. Pelle, appena qualche sera prima, era lì con loro che diceva «Facciamo un colpo come dico io, sentite!» Par quasi strano di non sentire il suo respiro intasato dal raffreddore dietro di loro mentre si mette a oliare il mitragliatore per l'azione dell'indomani. Invece ora Pelle è laggiù, nella città proibita, con una grande testa di morto sul berretto nero, con armi nuove e bellissime, senza più paura di rastrellamenti, e sempre quella sua furia che gli fa sbattere gli occhietti arrossati dal raffreddore, muettarsi le labbra sbavate dall'arsura, furia contro di loro, i suoi compagni di ieri, furia senza odio o rancore, così come in un gioco tra compagni che ha per posta la morte. Pim pensa alla sua pistola, tutto un tratto. Pelle, che conosce tutti i sentieri intorno al fossato per averci portato le ragazze, forse l'ha trovata. E ora la porta sulla divisa della Brigata Nera, tutta lucida e oliata come tiene lui le armi. Oppure era tutta una storia che lui conoscesse il posto dei nidi, una storia inventata per andarsene in città a tradire i compagni e avere in dotazione nuove armi tedesche che fanno raffiche quasi senza rumore. «Adesso bisogna ammazzarlo», dicono i compagni. Lo dicono come accettando una sorta di fatalità. E forse, segretamente, preferiscono che lui torni con loro l'indomani, carico d'armi nuove, e continui a fare la guerra a turno con loro e contro di loro, in quel suo lugubre gioco. «C'è il Lupo Rosso, che è sceso in città a organizzare i GAP contro di lui», dice Ferriera. «Anch'io ci andrei», fanno in diversi. Ma Ferriera dice che c'è da pensare piuttosto a prepararsi per la battaglia dell'indomani, che sarà decisiva, e gli uomini si sparpagliano a preparare le armi, a dividersi i compiti della squadra. Ferriera e Kim chiamano da parte il dritto. «Abbiamo avuto il rapporto sull'incendio», dicono. «È andata così», fa il dritto. «Non ha voglia di giustificarsi. Ormai vada pure come vuole». «Ci sono degli uomini che hanno delle responsabilità nell'incendio?» chiede Kim. Il dritto dice «è tutta colpa mia». I due lo guardano seri. Il dritto pensa che sarebbe bello abbandonare le formazioni e nascondersi in un posto che sa lui, aspettando la fine della guerra. «Hai qualche giustificazione da dare?» gli chiedono ancora con una pazienza che dà i nervi. «No, è andata così». Adesso diranno «vattene», oppure «ti fuciliamo», diranno. Invece Ferriera dice «beh, di questo ci sarà tempo di parlarne un altro giorno. Adesso c'è la battaglia. Ti senti in gamba, dritto?» Il dritto ha gli occhi gialli volti verso terra. «Io sono malato», dice. «Si tratta», fa Kim, «di cercare di guarire per bene domani. È una cosa molto importante per te, la battaglia di domani. Molto, molto importante, pensaci». Non gli levano gli occhi di dosso e il dritto sente sempre più il desiderio di lasciarsi andare alla deriva. «Sono malato, sono molto malato», ripete. «Allora», fa Ferriera, «domani voi dovete tenere la cresta del pellegrino dal pilone fino alla seconda gola, mi intendi? Poi ci sarà da spostarsi, verranno ordini, tenere ben staccate le squadre e i nuclei, i mitragliatori coi serventi e i fucilieri che si possano spostare quando si ha bisogno. Tutti gli uomini devono andare in azione, nessuno escluso, nemmeno il furiere, nemmeno il cuoco». Il dritto ha seguito la spiegazione con piccoli cenni d'assenso, inframmezzati da scosse del capo. Nessuno escluso, ripete. Nemmeno il cuoco? E si fa attento. Tutti per l'alba sulla cresta, hai capito? Kim lo guarda mordendosi i baffi. Guarda d'aver capito, dritto. Sembra che ci sia dell'affetto nella sua voce, ma forse è solo tono persuasivo data la gravità della battaglia. Io sono molto malato, dice il dritto. Molto malato. Ora il commissario Kim e il comandante Ferriera camminano soli per la montagna buia, diretti ad un altro accampamento. Ti sei convinto che è uno sbaglio, Kim? Dice Ferriera. Kim scuote il capo. Non è uno sbaglio, dice. Ma sì, fa il comandante. È stata un'idea sbagliata la tua di fare un distaccamento tutto di uomini poco fidati. Con un comandante meno fidato ancora. Vedi quello che rendono. Se li dividevamo un po' qua, un po' là, in mezzo ai buoni, era più facile che rigassero dritti. Kim continua a mordersi i baffi. Per me, dice, questo è il distaccamento di cui sono più contento. Ci manca poco che Ferriera perda la sua calma. Alza gli occhi freddi e si gratta la fronte. Ma Kim, quando la capirai che questa è una brigata d'assalto, non un laboratorio d'esperimenti? Capisco che avrai le tue soddisfazioni scientifiche a controllare le reazioni di questi uomini, tutti in ordine come li hai voluti mettere. Proletariato da una parte, contadini dall'altra, poi sottoproletari come li chiami tu. Il lavoro politico che dovresti fare, mi sembra, sarebbe di metterli tutti mischiati e dare coscienza di classe a chi non l'ha e raggiungere questa benedetta unità, senza contare il rendimento militare, poi. Kim ha difficoltà a esprimersi. Scuote il capo. Storie, dice. Storie. Gli uomini combattono tutti. C'è lo stesso furore in loro. Cioè, non lo stesso. Ognuno ha il suo furore. Ma ora combattono tutti insieme. Tutti ugualmente, uniti. Poi c'è il dritto. C'è pelle. Tu non capisci quanto loro costi. Ebbene, anche loro, lo stesso furore. Basta un nulla per salvarli o per perderli. Questo è il lavoro politico. Dare loro un senso. Quando discute con gli uomini, quando analizza la situazione, Kim è terribilmente chiaro, dialettico. Ma a parlargli così, a quattro occhi, per fargli esporre le sue idee, c'è da farsi venire le vertigini. Ferriera vede le cose più semplici. Ben, diamoglielo questo senso, quadriamoli un po' come dico io. Kim si soffia nei baffi. Questo non è un esercito, vedi, da dir loro, questo è il dovere. Non puoi parlare di dovere qui. Non puoi parlare di ideali, patria, libertà, comunismo. Non ne vogliono sentir parlare di ideali. Gli ideali sono buoni tutti ad averli. Anche dall'altra parte ne hanno, di ideali. Vedi cosa succede quando quel cuoco estremista comincia le sue prediche. Gli gridano contro, lo prendono a botte. Non hanno bisogno di ideali, di miti, di evviva da gridare. Qui si combatte e si muore così. Senza gridare evviva. E perché allora? Ferriera sa perché combatte, tutto è perfettamente chiaro in lui. Vedi, dice Kim, a quest'ora i distaccamenti cominciano a salire verso le postazioni, in silenzio. Domani ci saranno dei morti, dei feriti. Loro lo sanno. Cosa li spinge a questa vita? Cosa li spinge a combattere, dimmi? Vedi, ci sono i contadini. Gli abitanti di queste montagne per loro è già più facile. I tedeschi bruciano i paesi, portano via le mucche. È la prima guerra umana la loro, la difesa della patria. I contadini hanno una patria. Così li vedi con noi altri, vecchi e giovani, con i loro fucilacci e le cacciatore di fustagno, paesi interi che prendono le armi. Noi difendiamo la loro patria. Loro sono con noi. E la patria diventa un ideale sul serio per loro. Li trascende. Diventa la stessa cosa della lotta. Loro sacrificano anche le case, anche le mucche, pur di continuare a combattere. Per altri contadini, invece, la patria rimane una cosa egoistica. Casa, mucche, raccolto. E per conservare tutto diventano spie, fascisti. Interi paesi, nostri nemici. Poi, gli operai. Gli operai hanno una loro storia di salari, di scioperi, di lavoro e lotta gomito a gomito. Sono una classe gli operai. Sanno che c'è del meglio nella vita e che si deve lottare per questo meglio. Hanno una patria anche loro, una patria ancora da conquistare, e combattono qui per conquistarla. Ci sono gli stabilimenti giù nelle città che saranno loro. Vedono già le scritte rosse sui capannoni e bandiere alzate sulle ciminiere. Ma non ci sono sentimentalismi in loro. Capiscono la realtà e il modo di cambiarla. Poi c'è qualche intellettuale o studente, ma pochi, qua e là, con delle idee in testa, vaghe e spesso storte. Hanno una patria fatta di parole, o tutt'al più di qualche libro. Ma combattendo troveranno che le parole non hanno più nessun significato e scopriranno nuove cose nella lotta degli uomini e combatteranno così, senza farsi domande, finché non cercheranno delle nuove parole e ritroveranno le antiche, ma cambiate, con significati insospettati. Poi chi c'è ancora? Dei prigionieri stranieri, scappati dai campi di concentramento e venuti con noi. Quelli combattono per una patria vera e propria, una patria lontana che vogliono raggiungere e che è patria appunto perché è lontana. Ma capisci che questa è tutta una lotta di simboli, che uno per uccidere un tedesco deve pensare non a quel tedesco ma a un altro, con un gioco di trasposizioni da slogare il cervello, in cui ogni cosa o persona diventa un'ombra cinese, un mito. Ferriera arriccia la barba bionda. Non vede nulla di tutto questo, lui. Non è così, dice. Non è così, continua Kim. Lo so anch'io. Non è così. Perché c'è qualcos'altro comune a tutti. Un furore. Il distaccamento del dritto. Ladruncoli, carabinieri, militi, borsaneristi, girovaghi. Gente che s'accomoda nelle piaghe della società e s'arrangia in mezzo alle storture. Che non ha niente da difendere e niente da cambiare. Oppure tarati fisicamente, o fissati, o fanatici. Un'idea rivoluzionaria è loro. Non può nascere, legati come sono alla ruota che li macina. Oppure nascerà storta, figlia della rabbia, dell'umiliazione, come negli sproloqui del cuoco estremista. Perché combattono, allora? Non hanno nessuna patria, né vera né inventata. Eppure tu sai che c'è coraggio, che c'è furore anche in loro. È l'offesa della loro vita, il buio della loro strada, il sudicio della loro casa, le parole oscene imparate fin da bambini, la fatica di dover essere cattivi. E basta un nulla, un passo falso, un impennamento dell'anima, e ci si trova dall'altra parte come pelle, dalla Brigata Nera, a sparare con lo stesso furore, con lo stesso odio, contro gli uni o contro gli altri, fa lo stesso. Ferriera mugola nella barba. Quindi lo spirito dei nostri e quello della Brigata Nera è la stessa cosa. La stessa cosa? Intendi cosa voglio dire? La stessa cosa. Kim si è fermato e indica con un dito come se tenesse il segno leggendo. La stessa cosa, ma tutto il contrario. Perché qui si è nel giusto, là nello sbagliato. Qua si risolve qualcosa, là ci si ribadisce la catena. Quel peso di male che grava sugli uomini del dritto, quel peso che grava su tutti noi, su me, su te, quel furore antico che è in tutti noi e che si sfoga in spari, nemici uccisi, è lo stesso che fa sparare i fascisti, che li porta a uccidere con la stessa speranza di purificazione, di riscatto. Ma allora c'è la storia. C'è che noi, nella storia, siamo dalla parte del riscatto, loro dall'altra. Da noi niente va perduto, nessun gesto, nessuno sparo, pur uguale a loro, intendi? Da noi niente va perduto, nessun gesto, nessuno sparo, pur uguale a loro, mi intendi? Uguale a loro va perduto. Tutto servirà, se non a liberare noi, a liberare i nostri figli, a costruire un'umanità senza più rabbia, serena, in cui si possa non essere cattivi. L'altra è la parte dei gesti perduti, degli inutili furori, perduti e inutili anche se vincessero, perché non fanno storia, non servono a liberare, ma a ripetere, perpetuare quel furore e quell'odio, finché dopo altri 20 o 100 o 1000 anni si tornerebbe così, noi e loro, a combattere con lo stesso odio anonimo negli occhi e pur sempre forse senza saperlo, noi per redimercene, loro per restarne schiavi. Questo è il significato della lotta, il significato vero, totale, al di là dei vari significati ufficiali. Una spinta di riscatto umano, elementare, anonimo, da tutte le nostre umiliazioni, per l'operaio dal suo sfruttamento, per il contadino dalla sua ignoranza, per il piccolo borghese dalle sue inibizioni, per il paria dalla sua corruzione. Io credo che il nostro lavoro politico sia questo, utilizzare anche la nostra miseria umana, utilizzarla contro se stessa per la nostra redenzione, così come i fascisti utilizzano la miseria per perpetuare la miseria e l'uomo contro l'uomo.